Vuoi fare un appello a queste donne? Vuoi dire qualcosa a queste donne?
Assolutamente sì, io dico a tutte quelle donne che quando indossano i tacchi pensano di inserire i piedi in una vera e propria macchina delle torture. Ma perché non provano a pensare che indossandoli sarebbe come dire: guardatemi, a me gli occhi, siamo pazzesche ragazze. Ecco, i tacchi sono un grande slancio all'autostima e naturalmente, Bianca, alla femminilità.
Eppure c'è chi anche al supermercato porta i tacchi, io li ho viste, guarda. Perché al supermercato si cucca.
Ah, ecco, esatto, è un buon posto.
Me l'ha detto Jonathan, vai.
Hai cuccato io?
Allora, riportiamo tutte le indicazioni che ho dato prima in centro palco con la camminata sul carrello. Quindi partiamo dal nostro bevel, portiamo il sedere in alto, quindi inarchiamo un pochino la schiena, giù le spalle, rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico. Poi, ad esempio, potrei ritrovarmi in una situazione normale al supermercato, che è quella di dover prendere un prodotto, ad esempio, in alto, in uno scaffale. Cosa faccio? Ma sicuramente non vado ad arrampicarmi o a sbilanciarmi in maniera goffa lateralmente. Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto. Poi, se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, quando prendo il prodotto, posso alzare un pochino il ginocchio, insomma, e questa è un'opportunità.
Allora, signori, se trovate da oggi in poi delle donne che prendono un pacco di patatine in questo modo, è colpa di Detto Fatto, è tutto normale.
Io ascolto il gruppo misto.
Benvenuti in questo nuovo episodio del Gruppo Misto Podcast.
Il podcast settimanale che in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne non si farà distrarre da nessun'altra notizia, perché nulla è più importante del rispetto per le donne.
Allora, intanto devo darvi una notizia appena arrivata, è un'agenzia, un flash, è morto Diego Armando Maradona, questo dicono alcuni flash di agenzia che arrivano direttamente dall'Argentina. Ricordiamo che qualche settimana fa è arrivata la notizia che Maradona era stato ricoverato, sottoposto a un intervento chirurgico abbastanza grave, ma non si avevano notizie di una sua, in qualche maniera, patologia in questo momento. Adesso stiamo verificando questa notizia e proveremo a collegarci tra poco con gli Stati Uniti.
A sud c'è il rischio di disgregazione sociale, lo si percepisce dalla società. Ma io fossi un calabrese, ma sarei arrabbiato tantissimo, perché la mia terra è zona rossa, ma non per demerito mio di calabrese che non ho rispettato le regole, perché le strutture sanitarie non sono adeguate, non hanno fatto in tutti questi anni, nonostante i tanti commissari, quello che un minimo si doveva fare.
Eccoci, finalmente tornati con questa 23esima puntata del nostro podcast. E sì, lo sappiamo, settimana scorsa vi abbiamo tirato un pacco mostruoso e non siamo andati in onda.
Di questo ovviamente ci scusiamo tantissimo, ma siamo stati convocati dal governo per occuparci della sanità commissariata in Calabria. E vi assicuro che da Catanzaro non è facile registrare un podcast online.
Anche perché con la 56K non ti si accende manco Skype.
Fortunatamente però adesso Gino Strada ha preso il nostro posto e questo ci fa sentire molto più tranquilli. Guarda, sono proprio sollevato.
No, zii, guarda che Strada non ha accettato l'incarico.
Come no? Scusami. E allora chi ci è andato? Miozzo?
No, nemmeno lui. Voleva i pieni poteri e questo governo è allergico a questa frase. Gli ricorda sempre dei brutti tempi. Però posso raccontarti dell'eroico gesto di un partito giovane e rivoluzionario, nato da poco, che ha deciso di occupare l'ufficio del commissario calabrese per il bene della regione e dei suoi cittadini tutti.
Buongiorno. Come vedete sono qui nella stanza del commissario alla sanità calabrese. Italia Viva ha deciso di attivare un sit-in finché il governo non sblocca questa situazione, una situazione che rasenta il ridicolo. Non abbiamo un commissario alla sanità da più di un mese e si alternano dei nomi che poi rinunciano, vengono improvvisamente cambiati dal governo. La nostra idea è quella di dare un aiuto vero alla sanità calabrese che non può rimanere più allo sbando. Stamattina abbiamo deciso col collega Ernesto Magorno di autonominarci commissari alla sanità e infatti io sono qui nella stanza del commissario per attendere le istanze dei calabresi. Come Italia Viva siamo qui, voglio specificare. La nostra ministra Teresa Bellanova e la nostra ministra Bonetti si muoveranno direttamente al governo per chiedere che intervenga immediatamente con la nomina di un commissario, se non è possibile che restiamo noi qui a presidiare.
E niente, i renziani sono proprio contrari al concetto di guadagnarsi qualcosa. O si autonominano oppure non sono contenti. Comunque, da parte nostra i migliori auguri di un buon operato alla senatrice Bono e a Magorno. Non è facile vivere a Catanzaro, ma quando la chiamata arriva è difficile dire di no.
Aspetta.
Che c'è? Che ho fatto solo?
Non sono loro i commissari della Calabria.
No dai, non ci sto capendo più nulla.
Guarda, non è che sei l'unico. A ogni modo, a oggi, e sottolineiamo a oggi, il nuovo commissario della Regione Calabria è il super poliziotto Guido Longo. Un uomo dal curriculum di tutto rispetto che ha subito dichiarato «Ho accettato come atto d'amore nei confronti di questa regione».
Non lo so zio, non è che mi convince tantissimo.
Come mai?
Uno che afferma di amare la Calabria, cioè vogliamo ancora credere a queste fiabe? Ti ricordi lo spot di Muccino? Tu vorresti davvero vivere in un luogo dove gli adolescenti vivacchiano nel baretto in piazza con la coppola?
Ora sei nel cielo, Diego. Diego, ora sei nel cielo, Diego, Diego, ci hai lasciati soli, ci hai lasciati soli, sei andato via, Diego, Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.
È morto Diego Armando Maradona, lo sappiamo tutti. Per molti di voi è uno shock, una notizia inattesa e sconvolgente.
Se infatti siete tra quelli che vivono chiusi in una caverna, fate parte di un gruppo Amish o semplicemente vivete in Calabria, potreste non essere ancora entrati in contatto con questa breaking news che ha sconvolto il mondo intero.
Per tutti gli altri invece sarà ormai una notizia vecchia e forse anche, come dire, leggermente un po' troppo ripresa da tutti, ma proprio tutti.
Ricordare Maradona solamente per il grandissimo fenomeno calcistico che è stato sarebbe per noi molto molto riduttivo.
Diego era l'uomo della rivoluzione e della speranza, l'icona che ha combattuto contro le più grandi ingiustizie della storia recenti, tra cui ricordiamo l'ultimo baluardo dell'Inghilterra colonialista che uccise centinaia di argentini nell'82, la povertà e l'oppressione degli ultimi, il comitato antidoping della Serie A e infine, il peggiore di tutti, il fisco italiano.
L'argentino vantava un debito di circa 37 milioni di euro con lo Stato italiano, accumulati durante la sua permanenza nel bel paese, restituiti solamente in parte tramite una collaborazione tra Fisco e Rai, che ha visto Maradona partecipare a titolo gratuito al famoso programma Ballando con le Stelle.
Partecipazione saltata poche settimane dopo, dato che Diego decise di scappare dall'Italia per tornare a casa.
Registriamo anche la commozione e l'affettuoso ricordo di un suo collega che in campo di debiti con lo Stato ne sa davvero qualcosa.
Sul suo account Instagram, infatti, Matteo Salvini si è spinto in un'operazione Loving in Memory, con stories, post e commenti al miele per un campione che ci ha lasciato troppo presto.
Peccato che lo stesso Salvini anni prima lo aveva definito un impostore ed un ladro, criticando aspramente anche chi, come Fazio, gli concedesse della visibilità sulle trasmissioni Rai.
È proprio vero, i debiti sono una livella che ci accomuna tutti, come diceva il grande Totò.
Per noi si è fermato il mondo in questo momento, non ho parole, sono della cosa più brutta che ci è successa tutto quest'anno.
È stato tutto per Napoli dal primo giorno che è arrivato.
Per noi è come morto uno di Napoli, perché Maradona per noi era tutto.
Come uno di famiglia.
Era il nostro padre, era una figura di ribellione del popolo, viverà e rimarrà sempre nel cuore dei napoletani e argentini.
La notizia ha commosso tutto il mondo, ed in particolare Napoli, dove migliaia di persone si sono riversate in piazza, nelle strade o nei pressi dello stadio San Paolo per omaggiare e ricordare il campione, tutti stretti in un abbraccio lungo una città.
La stessa città che fino a due giorni prima era nell'occhio del ciclone per la situazione disastrosa delle strutture sanitarie e per i numeri crescenti di contagio, ricoveri e decessi dovuti al Covid-19.
Ok, so cosa state pensando, un gesto da irresponsabili è pericoloso, ma siamo onesti, noi del gruppo Misto Podcast siamo sicuri che anche il Covid si sia fermato a commemorare la scomparsa di Maradona, stringendosi anche lui in un bellissimo abbraccio insieme a tutti i napoletani.
Tra i tanti tifosi intervistati vogliamo citarne uno in particolare che con le lacrime agli occhi si augurava che il grande Maradona in questo momento sia in cielo ad ascoltare le musiche di Pino Daniele, scherzare con Massimo Troisi e ascoltare con stima e ammirazione i monologhi di Edoardo De Filippo.
Anche noi siamo sicuri che in questo momento lassù in cielo le cose stiano andando esattamente così, con Maradona impegnato a fare tutte queste cose tra una pippata e l'altra.
Dai, stiamo dicendo un sacco di cose cattive su Maradona, sebbene nella vita privata non sia stato il migliore degli uomini, ha fatto anche cose buone. E la migliore sicuramente è stata segnare quel gol impossibile contro la Juve.
Nella storia che sanno tutti, Maradona è meglio di Pelé.
Orpuri, forse 48, ma insomma che non venga fatto tutto al meglio.
Sta dicendo che è un grande lavoratore?
Sicuramente un grande lavoratore, voluto loro, a un attore, voluto loro, a un voluto loro, a una.
Mamma mia zii, dedicare metà puntate calabresi e napoletani è stata veramente dura, io non credevo di farcela, devo essere onesto.
Sì, sono sorpreso anch'io, ma adesso cerchiamo di dare un tocco più nazionale di un certo rilievo alla puntata, ok?
Vai, sono carico, sono tutto orecchie per la tua raffica finale.
Questa settimana il Premier Conte è stato ospite, dopo quasi un anno dall'ultima volta, della trasmissione 8 e mezzo di Lilli Gruber, dove ha elencato e spiegato i prossimi passi del governo durante questa emergenza. Ma di quasi un'ora di intervista ciò che ha colpito è stata solo la tosse del Presidente del Consiglio.
Episodio prontamente cavalcato anche dalla pagina ufficiale Lega Salvini Premier, che ha rilanciato online una foto che mostra la Gruber e Conte sorridere e stringersi la mano senza mascherina e denunciando il complotto del Presidente nell'aver finto di star male volutamente.
Peccato che la foto era della precedente intervista e lo si possa anche facilmente dedurre dagli abiti differenti della persona sullo sfondo, appunto tutte senza mascherina.
In settimana si è anche votato per lo scostamento di bilancio, giudicato all'unanimità da tutto il Parlamento, centrodestra compreso.
È un risultato che dimostra come Fratelli d'Italia avesse ragione, ha dichiarato su Sky Giorgia Meloni, ma su cosa avesse ragione non ci è dato saperlo.
La Meloni è anche stata molto dura contro il ministro Boccia, che in vista di un possibile Natale con il coprifuoco aveva proposto di celebrare la classica messa della mezzanotte qualche ora prima.
Secondo Giorgia, festeggiare il Natale con due ore di anticipo sarebbe un grosso e grave attentato alle nostre radici cristiane. Vagliela spiegare alla Meloni che se dovessimo davvero seguire la lettera del Vangelo per rispettare il fuso orario di Betlemme, dovremmo festeggiare ogni anno verso l'1:30 di notte.
Restando in tema di grandi vittorie del centrodestra, questa settimana Matteo Salvini ha avuto un colloquio privato con il manager di Amazon Italia per chiedergli di rinviare il Black Friday nel rispetto dei piccoli negozianti che in questi giorni sono chiusi a causa del lockdown.
Grande Matteo, questa sì che è davvero un'operazione intelligente nel rispetto di noi cittadini. Come è andato l'incontro?
Guarda, non si sa nulla purtroppo, però io ieri ho ordinato delle cuffie Bluetooth che avevano uno sconto del 60%, guarda, un affare che non ti dico.
Cavolo, girami il link che le prendo anch'io.
Ok, dopo te lo mando. Comunque basta parlare di brutte notizie, parliamo di avvenimenti piacevoli. Il 1° gennaio esce il nuovo album di Vasco Rossi. Dopo diversi anni di silenzio, la rockstar italiana tornerà finalmente a coniugare la sua tanto amata vocale
E così ci siamo giocati anche tutte le nostre ultime speranze in un anno migliore. Se il buongiorno si vede al mattino.
Io sono ancora qua.
Senti, sì, da diverse puntate però non parliamo più di uno dei più grandi problemi di questo paese, un problema di emarginazione e di odio sociale.
Cioè, quale?
L'eterofobia.
E l'odio delle persone nei confronti degli etero, una questione molto grave, una piaga sociale perpetrata da certi stupidi e ignoranti. Ma perché, scusami, cosa è successo di nuovo?
Ti spiego. Gregorio Martinelli, consigliere comunale di... indovina quale partito? Sì, la Lega. Racconta di essere stato vittima di eterofobia perché alcuni ragazzi avrebbero detto che i gay hanno più stile. ha dunque presentato un'interrogazione al sindaco in cui sostiene, contemporaneamente, che l'omofobia è una cosa che non esiste e che l'omosessualità è una condizione da condannare.
Noi del gruppo Misto Podcast diciamo no alla discriminazione nei confronti degli etero, perché se non sai abbinare una giacca a un paio di scarpe e ti piace la figa, devi essere sempre trattato esattamente come tutti gli altri. Grazie Gregorio, grazie per il tuo coraggio.
A tal proposito ci fa piacere chiudere questa puntata con le parole del compagno di Gwendolina Tavassi, celeberrima ex concorrente del Grande Fratello 11, recentemente vittima della diffusione online da parte di terzi di alcuni suoi video privati col marito.
Allora ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, bellissimi. Purtroppo quello che mi è successo è uno schifo perché può succedere a tutti di fare video, qualcosa, sono video personali.
Ma più sono video privati nostri, noi possiamo nella vita privata nostra possiamo fare quello che vuoi, o posso pigliare un culo, o può pigliare tu, possiamo fare quello che vogliamo.